Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播.
Um chute cego do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani con Paolo Morandotti da Milano del portale Italradio. Oggi torneremo a parlare di onde medie, ma anche e soprattutto di trasmissione in italiano. A termine il consueto spazio per le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net, email info@radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Milano, dove abbiamo in linea Paolo Morandotti del portale Italradio. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Paolo.
Buonasera, grazie, un saluto a tutti.
Ecco, il portale Italradio si occupa prevalentemente di trasmissioni in italiano realizzate dall'estero, quindi trasmissioni soprattutto prevalentemente organizzate da dipartimenti di emittenti statali e governative, tipo che so, Radio Mosca, la Radio Rumena, Radio Cairo e così via, però anche quelle emittenti locali, quindi che sono soprattutto in Nord America, in Australia, in Canada, che trasmettono dei piccoli programmi in italiano destinati agli emigranti. Diciamo che il portale Italradio è stato uno dei primi a rivalutare, a riscoprire queste trasmissioni. In questo periodo c'è tanto bisogno di rivalutarle, e chiaramente dalle pagine del proprio sito web è possibile scaricare tutta una serie di informazioni riguardo queste trasmissioni. Ecco, prima di entrare nel merito, però, chiaramente apriamo una piccola finestra su una argomento che ci coinvolge direttamente, perché siamo dall'altro lato, no? Ci sono le trasmissioni invece dall'onda media, che servono poi tutto sommato non solo localmente, ma anche che arrivano in tutta Europa. C'è una drastica riduzione in questo periodo, dettata solamente soprattutto dalla questione dell'elettrosmog, l'inquinamento da onde elettromagnetiche. Ecco, e quindi che cosa è successo in questo periodo, Paolo? C'è un trasmettitore locale in onda media, l'ennesimo, che chiude, no?
Sì, è successo che a fine febbraio la RAI ha chiuso improvvisamente il trasmettitore ad onda media di Bologna-Budrio. Bologna-Budrio non è una stazione qualsiasi, è una stazione che risale ancora all'opera marconiana, quindi ha un significato storico, aveva anzi un significato storico notevole. Senza avvisare nessuno in anticipo, a fine febbraio, dicevo, le trasmissioni sono state improvvisamente sospese. Non si è più saputo nulla per qualche giorno, quando poi è stato trovato sul sito di RaiWay l'annuncio della fine delle trasmissioni e l'invito ad ascoltare in modulazione di frequenza. Il problema della modulazione di frequenza è che è una portata locale e che la stazione di Bologna serviva praticamente tutta l'Emilia e una grandissima parte anche della pianura padana. Al momento le trasmissioni in onda media per tutta la regione sono sicuramente curate dal sito di Rimini su 999 kHz, e non sono affatto sicuro che l'Emilia, diciamo Parma, Piacenza, siano coperte da questo tipo di servizio, anche perché c'è Torino sulla stessa frequenza, quindi le interferenze sono garantite.
Ecco, questa, diciamo, riduzione così drastica dell'onda media, che naturalmente è giustificata ed è anche ben voluta per la questione dell'elettrosmog, c'è una delocalizzazione. Questi impianti, ecco, per esempio quest'ultimo trasmettitore di Bologna, era delocalizzato o era in una zona urbanizzata, Paolo?
Innanzitutto diciamo ancora una volta che sull'elettrosmog non ci sono prove scientifiche che diano l'evidenza di correlazione tra onde emesse nella gamma delle onde medie medie e malattie. In questo caso particolare il terreno si trovava su un'area che il comune di Budrio desiderava convertire in area industriale. C'erano stati parecchi contatti e era abbastanza sicuro, almeno dalle informazioni che abbiamo raccolto, che ci sarebbe stato uno spostamento dell'impianto. Spostamento che invece non ci sarà. La stazione di Bologna è chiusa e Budrio è in fase di smantellamento e un servizio importante come quello delle onde medie viene negato a una regione importante come l'Emilia-Romagna.
Ecco, quindi diciamo che però questo trasmettitore è in una zona agricola urbanizzata o in una zona, ripeto, desertica, su una montagna, questo non è chiaro, Paolo.
Come ti dicevo, non so esattamente quanto fosse vicino al centro abitato. In ogni caso è chiaro che il comune di Budrio lì intendeva creare un centro industriale.
Ecco, perché tutto sommato questa vicenda insomma è abbastanza storicamente nuova, no? Dell'inquinamento da elettrosmog, però può essere messa in relazione anche a delle vecchie leggi che esistevano, ad esempio sugli elettrodotti, che parlano molto chiaro che i terreni sottostanti agli elettrodotti non sono coltivabili e quindi le antenne trasmittenti in un certo modo sono già contemplate come aventi una certa inquinamento, anche se non è provato chiaramente scientificamente tutto questo.
Beh, sicuramente generano un campo elettromagnetico che decade abbastanza rapidamente nello spazio e hanno comunque necessità di avere una zona di rispetto intorno alle antenne.
Bene, io abbiamo aperto un attimo questa finestra su un aspetto purtroppo dolente, perché soprattutto le trasmissioni della RAI in onda media verso l'estero, verso l'Europa, adesso stanno soffrendo molto di questo, di questa problematica. Ecco, io direi un attimo di concludere qui questa prima parte della nostra intervista e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata, d'accordo?
Benissimo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Milano, dove abbiamo in linea Paolo Morandotti del portale Italradio. Ecco, abbiamo aperto prima, nella prima parte, una finestra sulla questione degli impianti a onde medie della radio, della RAI italiana, che a uno alla volta stanno chiudendo per una questione legata all'elettrosmog. Cambiamo decisamente argomento. Ecco, occupiamoci di trasmissioni in italiano. Questo periodo ne sono rimaste poche, le dobbiamo salvaguardare. Ecco, c'è qualche rubrica interessante che consiglieresti di ascoltare, che so, da Radio Mosca, da Radio Romania, da Radio Cairo, queste emittenti, queste poche emittenti che ancora trasmettono nella nostra lingua, Paolo?
Sì, come dici tu, è un patrimonio che va salvaguardato, ma soprattutto bisogna usarlo, no? È inutile avere un così ricco apporto alle nostre informazioni e non accendere la radio per fruirne. Quindi innanzitutto un invito a tutti ad ascoltare queste trasmissioni. Direi che ci sono delle caratteristiche comuni, naturalmente a livello generale, poi ogni stazione le cala nella realtà del proprio paese. Penso per esempio a quanta musica originale si può ascoltare. È vero che oggi internet ci permette di, andando magari su YouTube o siti simili, di ascoltare tante canzoni, tanti brani, però è vero che quando li si ascolta attraverso un'emittente straniera c'è anche un lavoro redazionale che ci permette di contestualizzare quei brani nel loro territorio, nel loro periodo storico, nella loro evoluzione, direi quasi musicale, e quindi è una ricchezza in più che ci viene data. Poi ci sono altre opportunità, penso per esempio alle simpatiche lezioni di russo che vengono dalla Voce della Russia, e che ci permettono di entrare in contatto con una lingua un po' ostica, ma sicuramente molto bella.
Ecco, la voce di Russia ha ancora delle lezioni di lingua russa per gli italiani.
La voce della Russia sicuramente ha una simpatica rubrica in cui si impari la Russia in allegria nello spirito dei nostri amici di Mosca. Direi che è abbastanza interessante ormai.
Radio Cina da Pechino, che trasmette ancora un corso di lingua cinese per gli italiani.
Esatto, sì. E dicevo appunto che questi corsi di lingua ormai sono diventati molto pochi, abbiamo, come hai appena detto, il cinese, abbiamo il russo, ma sono anche un modo per entrare in contatto con culture diverse, la lingua è un veicolo molto importante di conoscenza. E poi abbiamo tante rubriche sull'attualità, penso che oggi più che mai sia importante apprendere i punti di vista diversi sulla realtà mondiale per poter cogliere tutta la complessità del periodo che stiamo vivendo.
Ecco, a proposito di attualità, sicuramente parecchi in questi giorni saranno andati ad ascoltare, a origliare, no, le trasmissioni italiane di Radio Pechino in onda media, visto che c'era la visita del nostro Presidente del Consiglio a Pechino, no?
Credo di sì, me lo auguro almeno, visto che è sempre interessante capire come vengono visti questi avvenimenti all'estero. Poi abbiamo sempre una varietà di argomenti, c'è per esempio lo sport che viene diffuso ancora da alcuni emittenti, penso agli amici della radio albanese per esempio. Diciamo che non abbiamo più tantissimi emittenti, però il materiale che ci viene trasmesso ogni giorno è ancora molto ricco, e pensiamo anche solo ai pochi minuti di Radio Fiume o alla mezz'ora della Radio Internazionale di Serbia, che ci permettono di vedere da un punto di vista abbastanza vicino a noi, ciò nonostante anche altrettanto abbastanza diverso, gli eventi di un'area dell'Europa che ancora non ha trovato una sua stabilità. Abbiamo un processo di aggregazione nell'Unione Europea che non nasconde però degli innegabili aspetti di diversità sociali, culturali, economiche, sui quali dovremo lavorare per giungere all'integrazione, e penso che queste trasmissioni siano un buon aiuto, una base di partenza molto importante.
Bene, purtroppo il tempo a nostra disposizione volge al termine e rimangono giusto una manciata di secondo per i saluti, Paolo, e per consigliare chi ci ascolta a visitare il tuo sito web. Ricordiamo l'indirizzo?
Sì, è portale.italoradio.org.
Allora, da Milano, Paolo Morandotti, grazie per essere stato con noi.
Grazie a te, un saluto a tutti, a presto.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
La notizia è arrivata quasi in concomitanza alla visita ufficiale del nostro Presidente del Consiglio Monti a Pechino. Alla fine di marzo l'insistenza di alcune voci di un probabile colpo di Stato in Cina ha costretto le autorità locali a bloccare numerosi siti web del paese. Sina Weibo e Tencent QQ sono state costrette a sospendere le loro attività dalle autorità di Pechino a seguito appunto di voci sull'imminenza di un golpe militare. Le misure restrittive sarebbero restate almeno fino allo scorso 3 aprile, mentre lo State Internet Information Office e la polizia cinese hanno arrestato 6 persone e chiuso un'altra quindicina di siti accusati di fabbricare o diffondere notizie false online. Tutto è partito con la cacciata di Bo Xilai, uno dei leader emergenti del Partito Comunista, candidato a entrare tra i 9 più potenti politici del paese. Niente più portoghesi, a Firenze si viaggia in un autobus con il biglietto pagato con SMS sul telefonino. Il mobile ticking sul trasporto pubblico era stato già sperimentato qualche anno fa in Emilia, ma è partito adesso anche a Firenze sulle linee del trasporto pubblico urbano gestito dalla ATAF. Il mobile ticking, realizzato dai 4 principali operatori di telecomunicazioni in collaborazione con Ericsson, il servizio consente di acquistare il biglietto dell'autobus attraverso il credito telefonico inviando un semplice SMS attraverso il proprio cellulare grazie a TIM, Vodafone, Wind e fra breve anche di Tre Italia. L'acquisto e la validazione del biglietto elettronico avvengono in maniera semplice e immediata. È sufficiente inviare un SMS contenente il testo ATAF al numero breve 48 80 105 prima di salire sull'autobus. Il costo del biglietto è di 1,20 euro, a cui si aggiunge il costo del messaggio di richiesta che varia in base all'operatore di appartenenza. Il passeggero riceve dopo pochi istanti un messaggio contiene gli estremi del biglietto elettronico, come ad esempio l'orario di emissione e il periodo di validità. La convalida del biglietto è contestuale all'acquisto e non è quindi necessaria alcuna obliterazione. Per le operazioni di verifica a bordo va mostrato al controllore il codice ricevuto via SMS. Occorre ovviamente salire a bordo avendo già ricevuto l'SMS di acquisto del titolo di viaggio. Questo ovviamente potrebbe spronare il portoghese più incallito a adottare altre scappatoie per provarci ancora. Google sfida l'iPad di Apple, venderà presto un tablet che porterà anche il suo nome tramite un negozio online simile ad Amazon. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo il quale il tablet Android avranno il nome di Google accanto a quello di chi lo produrrà. Google inoltre potrebbe iniziare a breve a produrre il proprio tablet in seguito all'acquisizione di Motorola Mobility, e che è stata approvata in Europa e negli Stati Uniti ed è in attesa del via libera delle autorità anche cinesi. James Cameron sta progettando di realizzare un nuovo colossal in 3D del suo pionieristico tuffo nella fossa delle Marianne a 10.898 metri sotto la superficie del Pacifico. Il regista ha portato con sé una fotocamera leggera di ultima generazione in grado di resistere all'altissima pressione degli abissi, con la quale ha scattato fotografie e girato immagini in 3D. La missione ha richiesto una preparazione di oltre 7 anni e ha comportato una discesa di 2 ore e 36 minuti. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.